Io terrei ancora così a ringraziare molto il professor Fedier per tutto il lavoro che sta svolgendo e quindi con l'augurio che potrà ritornare a fare delle sue lezioni l'anno prossimo nel corso di perfezionamento, sempre in questo corso di perfezionamento. Il suo corso l'anno prossimo si chiamerà Pensare l'arte, quindi si andrà su una questione apparentemente completamente distante da tutto quello che abbiamo raccontato finora. Grazie, prego professor Fedier.
Ce que j'ai écrit au tableau est en quelque sorte le résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent.
Ciò che ho scritto alla lavagna è in un certo senso un riassunto di ciò che abbiamo detto fino adesso.
Si vous vous souvenez, dans les premiers instants de notre travail, j'ai évoqué cette difficulté propre à penser le tout, non pas comme totalité, mais comme tout entier.
Nei primi momenti del lavoro ho evocato questa difficoltà che consiste nel fatto di pensare il tutto non come totalità, ma come tutto intero.
Ce qui est écrit au tableau pourrait être un dévalement.
Ciò che è stato scritto alla lavagna può essere inteso come una sorta di caduta continua, una sorta di discesa di una pendenza fino
Fino a valle.
a valle.
Come se la difficoltà d'affrontare la questione du tout était en rapport avec ce que Heidegger appelle dans Être et temps das Verfallen, précisément le dévalement.
Come se la difficoltà nel pensare alla questione del tutto fosse in rapporto con ciò che Heidegger in Essere e Tempo chiama Das Verfallen, appunto quel fenomeno che è detto dalla parola francese dévalement e che appunto intende un discendere la china fino alla più bassa valle.
Dans notre tradition en France, il y a quelqu'un qui s'appelle Simone Veil et qui a parlé de la pesanteur.
Nella tradizione francese nostra c'è una persona che si chiama Simone Weil che ha parlato della pesanteur, della pesantezza.
La pesanteur qu'il ne s'agit pas de comprendre d'une manière simplement négative.
Una pesantezza che non deve essere assolutamente compresa, non si tratta di comprendere in maniera puramente negativa.
Exactement comme le dévalement chez Heidegger ne doit pas être compris d'une manière simplement négative.
Esattamente come il Verfallen, il dévalement, la discesa della pendenza, anche in Heidegger, non deve essere pensato in modo negativo.
Ce qu'il y a de l'autre côté du tableau, à savoir ce qui est appelé ici tutto entero, cela est nommé en allemand, en général, et chez Heidegger en particulier, das Ganze ou die Ganzheit.
Ciò che sta dall'altra parte della lavagna, cioè il tutto intero, è detto e chiamato in tedesco in generale, in particolare da Heidegger, das Ganze, oppure anche da die Ganzheit.
Le tout entier, c'est-à-dire das Ganze, est évidemment en rapport avec ce qui est appelé dans la pensée d'Aristote, το holon.
Il tutto intero, das Ganze, è evidentemente in rapporto con ciò che nella filosofia di Aristotele è detto to holon.
Holon qui dans la logique.
Ah, un rouge, on ne voit pas. Un rouge, on voit rien. Voilà. Donc il faut réécrire.
J'ai rajouté après Thorolone l'expression thématique, l'expression technique chez Aristote de quatre loups. J'indiquerai plus tard quelque chose à ce propos.
Ho aggiunto dopo Toholon l'espressione, diciamo così, tecnica, katholu, della quale più tardi darò qualche indicazione. Darò l'indicazione più tardi.
Le terme katholu e son aggettivisation katholikon, c'est ce qui donne naissance en Occident à la notion de catholicisme, qui est la dénomination de l'Église romaine.
Cazzolo, soprattutto l'aggettivo cazzolicon, dà origine nella tradizione occidentale alla parola cattolico, cattolicesimo, e il cattolicesimo è ciò che distingue propriamente nella tradizione occidentale la Chiesa cattolica. La Chiesa romana.
Et nous voyons ainsi, de façon tout à fait immédiate, apparaître un rapport entre la pensée du tout entier et ce qui, traditionnellement, s'appelle en philosophie et même partout ailleurs, l'universel.
Et così appare immédiatement un rapporto tra il pensiero del tutto intero e ciò che tradizionalmente in filosofia è detto e pensato con il termine universale.
La question qui se pose à nous maintenant, ou plus exactement la remarque qu'il s'agit de faire, c'est que est-ce que la pensée de l'universel est déjà suffisante pour penser le tout entier, de telle manière que soit suspendu le mouvement d'éval en direction de la totalité.
Allora, la domanda, o meglio l'osservazione, ma comunque la domanda che è anche un'osservazione è questo: il pensiero dell'universale è già sufficiente per pensare il tutto intero sospendendo il movimento di scivolamento verso il basso, che è appunto di cui prima si parlava,
cioè di caduta verso il totale,
questo movimento di caduta verso il totale.
De toute façon, il y a là une indication extrêmement décisive pour la réflexion générale, à savoir le fait que dans la pensée d'Aristote, la réflexion sur l'universel n'est pas univocément capable de soutenir une pensée du tout entier, et j'ajoute par conséquent le signe qu'il y a dans cette question du tout une confusion tout à fait fondamentale.
Dunque, e qui abbiamo un'indicazione decisiva per la riflessione. In Aristotele la riflessione sull'universale non è univocamente capace di sostenere un pensiero del tutto intero. Quindi questo è il segno che in questa questione c'è una sorta di confusione fondamentale.
In questa questione del tutto c'è una sorta di confusione fondamentale.
Una confusione fondamentale che è il segno di una difficoltà reale.
Una confusione fondamentale che è il segno di una confusione reale. Difficoltà reale, scusate.
Comme si dans le phénomène de l'entier comme tel était en permanence et d'une manière impossible à lever l'un des problèmes les plus considérables de la pensée en général.
Come se il fenomeno dell'intero come tale fosse permanentemente in modo difficile a togliere
uno dei problemi più considerevoli del pensiero in generale.
Avant d'aller plus loin, je tiens à dire tout à fait clairement que Heidegger est l'un de ceux qui permet de voir cette difficulté.
Prima di andare più avanti devo dire in tutta chiarezza che Heidegger è uno di coloro che permette di vedere chiaro in questa questione, in questa difficoltà.
E si l'on me permet une petite addition d'allure légèrement polémique.
E se mi si permette un'aggiunta che ha un tono leggermente, una sfumatura leggermente polemica.
Je dirais que c'est très probablement parce que Heidegger est l'un de ceux qui permet de voir cette difficulté que l'on ne veut pas voir ce que Heidegger pense et ce que Heidegger dit.
Probabilmente proprio perché Heidegger è uno di coloro che permette di vedere questa difficoltà, proprio per questo non si vuole vedere ciò che Heidegger pensa, ciò che Heidegger dice.
Alors nous allons commencer l'exposé de ces difficultés en parlant du concept de totalité.
Abbiamo iniziato l'esposizione di queste difficoltà parlando del concetto di totalità.
Pour prendre un point de repère tout à fait clair et tout à fait solide, il y a une définition du concept de totalité au paragraphe 11 de l'analytique transcendantale de la critique de la raison pure de Kant.
Per trovare un punto di riferimento chiaro e solido, c'è una definizione del concetto di totalità nel paragrafo 11 dell'analitica trascendentale della critica della ragion pura di Kant.
Le concept de totalité est l'un des 12 concepts purs de l'entendement dont parle Kant.
Il concetto di totalità è uno dei 12 concetti puri dell'intelletto di cui parla Kant.
Le mot totalitas apparaît dans cet endroit de la critique de la raison pure comme le pendant, le correspondant du mot allemand Allheit.
La parola totalitas in questo luogo di Kant appare come il termine corrispondente della parola tedesca, della dizione tedesca Allheit.
Il est tout à fait caractéristique que le concept de totalité apparaisse comme l'une des 3 catégories de la quantité.
È caratteristico il fatto che il concetto di totalità appaia come una delle 3 categorie della qualità.
Quantità. Et de la quantité au sens logique du terme, c'est-à-dire au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire dans la perspective, et nous n'avons absolument pas... Alors, si, attendez, un petit moment, il y a une chose toute simple à dire. Il ne s'agit pas de faire un exposé thématique et technique de ce que signifie la quantité en logique, il suffit de dire que le concept de quantité en logique n'est pas le concept mathématique, n'est pas le concept du sens commun. C'est un système de quantification, c'est-à-dire c'est un rapport d'équilibre dans le jugement entre le sujet et le prédicat. Ça suffit comme ça.
Dunque, la quantità qui è intesa nel senso logico, nel senso di Aristotele. Qui non è necessaria una esposizione tematica della questione della quantità in logica, però quello che importa sottolineare è che il concetto di quantità in senso logico non è un concetto, non ha a che fare, non è un concetto matematico, ha piuttosto a che fare
neanche con il concetto comune,
esattamente, no. E piuttosto a che fare con l'idea di quantificazione, cioè di un equilibrio nel giudizio fra soggetto e predicato.
Kant définit la totalité comme, alors citation exacte, en quatre mots, la pluralité considérée comme unité.
Kant definisce la totalità come la pluralità considerata come unità,
in quanto unità.
La simple considération du terme Allheit, totalité, nous permet de faire une distinction avec l'autre terme philosophiquement et traditionnellement central, à savoir le terme de Allgemeinheit.
La considerazione della parola Allheit ci permette di fare una distinzione fra questo e un altro termine centrale dal punto di vista filosofico, che è il termine Allgemeinheit. Allgemeinheit.
Tels qu'ils sont écrits ici au tableau, on voit de façon tout à fait claire que les deux mots, Allheit et Allgemeinheit, sont deux mots qui sont proches, qui se renvoient d'une certaine façon l'un à l'autre.
Visti scritti alla lavagna, si vede subito che queste due edizioni sono tra di loro vicine e si rinviano costantemente l'una all'altra.
Le mot Allheit est composé de Al, qui signifie le tout quantitatif.
La parola Allheit è composta dalla parola Al, che indica, dice, il tutto quantitativo.
Par exemple, en allemand, on peut dire tout à fait clairement, tout à fait simplement et tout à fait couramment Alle Anwesenden, tutti li presenti.
Per esempio in tedesco si può dire assolutamente corrente, in modo assolutamente corrente, alle anwesende, tutti presenti.
O ancora, enfin, dans le même genre, tutti, tous les gens, tutte le gente.
Tutte le persone.
Tutte le persone. Le height è il suffixe de l'entité. Nous avons donc tout à fait clairement Allheit. Totalité.
Height invece è il suffisso della entità, quindi noi abbiamo abbastanza visivamente in modo chiaro totalità.
Della essentità, forse anche meglio dire in questo caso.
Quant à Allgemeinheit, la racine du mot est Allgemein, qui traduit littéralement donne tout commun.
Invece in Allgemeinheit il radicale Allgemein, che tradotto letteralmente vuol dire tutto comune.
J'ai déjà dit au tout début du travail plusieurs fois que la traduction classique traditionnelle de Allgemein est universelle.
Ho detto fin dall'inizio più volte che la traduzione classica di Allgemein è universale.
Ce qu'il faut bien saisir grâce à la traduction en allemand du mot universel, à savoir Allgemeinheit, c'est cette caractéristique du commun à tout. Ce qui est universel, c'est ce qui est commun à tous les étants considérés. Je donne un exemple. Le fait de parler est commun à tous les hommes.
Ciò che ci consente di cogliere la traduzione tedesca di universalis è questa caratteristica, il fatto che appunto nell'Allgemein si mostra la caratteristica del fatto che l'universale qui è visto come comune a tutti gli enti considerati. E quindi, un esempio, il parlare è comune a tutti gli uomini.
En ce sens, on peut dire que le fait de parler est une caractéristique universelle.
E in questo senso possiamo dire che il fatto di parlare è una caratteristica universale.
Maintenant, Si je regarde le terme qu'emploie Heidegger pour parler du tout, ce n'est pas Allheit, ce n'est pas Allgemeinheit, c'est, comme je l'ai écrit des deux côtés du tableau, soit das Ganze, le neutre, das Ganze, il tutto, soit die Ganzheit. Alors, à ce moment-là, nous avons un problème dans nos langues latines. C'est que die Ganzheit, nous sommes presque spontanément tentés de le traduire par la totalité. Or, c'est précisément ce, à mon avis, qu'il faut essayer de ne pas faire.
Dunque, ora se guardiamo invece alla parola che di Heidegger per dire il tutto, questa parola non è né Allheit né Allgemeinheit, piuttosto sono le due parole scritte da entrambe le parti della lavagna, das Ganze e die Ganzheit. E qui sorge un problema che è un problema proprio delle lingue latine di fronte al problema di tradurre di Ganzheit, perché qui viene assolutamente spontaneo tradurre Ganzheit la totalità. Ora proprio questo si tratta di evitare di fare.
A peu près tous les textes de Heidegger de n'importe quelle époque, il se trouve qu'on le voit citer la formulation aristotélicienne de la question métaphysique, Tito on he on katolou, et il traduit toujours en disant das Seiende als solche im Ganzen. Cela fait maintenant environ 25 à 30 ans que j'essaye d'attirer l'attention de mes collègues français sur une difficulté tout à fait simple de traduction, à savoir qu'il ne faut pas traduire les temps comme tels en totalité, mais les temps comme tels en entier.
Allora, pressoché in tutti i testi e in tutte le epoche, quando Heidegger cita la formulazione aristotelica del problema della metafisica, Tito on heon katholou, questa espressione è tradotta con Design als solches im Ganzen. Sono 25-30 anni che cerco di attirare l'attenzione dei miei colleghi francesi su questa difficoltà semplice in realtà, per cui non si tratterebbe assolutamente di tradurre, come normalmente si fa, l'ente in quanto tale in totalità, ma piuttosto l'ente in quanto tale en entier, cioè in intero, possiamo dire, credo, anche in italiano.
On a vite le sentiment, quand on répète imperturbablement les mêmes choses, que l'on se présente comme quelqu'un qui a des lubies.
Quando si continua a ripetere incessantemente sempre le stesse cose, sembra quasi, si tende ad apparire come uno che abbia dei grilli per la testa, delle ubbie.
Alors qu'il s'agit là d'une des questions les plus radicales de la réflexion philosophique.
Et invece si tratta proprio di una delle questioni più radicali della riflessione filosofica.
Je vais donc faire un détour en passant par être et temps.
Dunque faccio una deviazione passando per essere e tempo.
Dès être et temps, c'est-à-dire dès 1927, Heidegger est parfaitement clair sur cette question.
Da Seinzeit, da essere tempo, dal 1927, sulla questione di cui si parla là, Heidegger ha le idee completamente chiare.
Par exemple, dans le paragraphe 10.
Per esempio nel paragrafo 10.
Un paragraphe qu'il faudrait relire peut-être tous les mois.
Un paragrafo forse bisognerebbe rileggere forse addirittura una volta al mese.
C'est le paragraphe qui est intitulé délimitation des frontières séparant l'analytique du Dasein de l'anthropologie, la psychologie et la biologie.
Il paragrafo intitolato delimitazione delle frontiere che separano l'analitica del Dasein dall'antropologia, dalla psicologia e
Et là, je voudrais redire ce qui a déjà été dit, je pense, pendant la première et la deuxième séance, à savoir que quand Heidegger dit délimitation des frontières séparant l'analytique du Dasein, de l'anthropologie, la psychologie et la biologie, cela ne signifie pas, malgré les apparences, qu'il s'agit de faire une hiérarchie entre quelque chose de très digne d'un côté et quelque chose de méprisable de l'autre. Ce dont il s'agit, c'est une confusion qu'il faut à tout prix éviter.
Dunque, credo di dire una cosa che ho già detto nella prima e anche forse nella seconda seduta. Quando Heidegger parla di una delimitazione volta a tenere separata l'analitica del Dasein da le altre modi di accesso all'uomo, psicologici, biologici, antropologici, non significa, nonostante ogni apparenza, tutto ciò non significa che qui venga proposta una gerarchia fra qualcosa che sarebbe alto, degno di considerazione, e qualcosa che invece, come dire, non merita nient'altro che il nostro disprezzo. Si tratta piuttosto di evitare ad ogni costo una confusione.
Une confusion, encore une fois, une confusion qui sera indiquée par Heidegger d'une autre manière dans une période beaucoup plus tardive de son travail, quand il va dire cette phrase qui continue de ne pas être comprise, la science ne pense pas.
Questa confusione indicata da Heidegger più tardi in un'altra fase del suo lavoro, in un altro modo, una frase che peraltro anche questa continua a non essere assolutamente compresa. La frase è: la scienza non pensa.
Cela n'est pas compris pour une raison toute simple, c'est que si je suis mathématicien, si je suis physicien, si je suis anthropologue, géographe, je me sens agressé par une phrase de ce genre, et tout ce que Heidegger ajoute en disant ça n'est pas ce sens-là, etc., on ne peut pas psychologiquement prendre la phrase dans sa signification propre. La signification propre de la phrase, c'est que la force de la science, c'est de ne pas penser. Penser est une activité, si l'on peut dire activité, penser est un... Bon, disons activité. Penser est une activité qui n'est pas compatible avec un travail scientifique. C'est une... Disons, pour être parfaitement clair, pour être aussi clair que possible, quand un savant, quand un homme de science travaille à sa science, il produit des résultats. Quand un penseur pense, il ne peut pas produire des résultats. La science ne pense pas, il faut l'entendre, la science a des résultats positifs. Par conséquent, le simple fait qu'elle ait des résultats positifs, ça implique qu'elle n'est pas dans la situation de penser. Si l'on veut, on peut dire que penser au sens de Heidegger est quelque chose de très, comment dire, évidemment inutile, dans tous les sens du terme. Inutile, par conséquent, périlleux, mais périlleux d'une manière immédiate. Voilà, mais laissons ça parce que c'est pas de ça que nous allons parler.
Ça va? Dunque, allora, la frase appunto, questa frase non è, vuol dire, immaginiamo di essere appunto un fisico, un matematico, un antropologo, un geografo, se io sono uno di costoro, da questa frase io mi sento aggredito. E tutto quello che aggiunge Heidegger dal punto di vista psicologico non è sufficiente perché si possa prendere la frase nel suo senso proprio. Il senso proprio di questa frase è che la forza della scienza è non pensare. E quindi piuttosto dobbiamo dire il pensiero è, se si può dire così, un'attività non compatibile con il lavoro scientifico. Se vogliamo dirlo ancora con un esempio, dobbiamo dire quando uno scienziato lavora, lo scienziato produce dei risultati. Il pensatore non può produrre risultati. Il fatto che ci siano dei risultati, che vengano prodotti dei risultati, implica che non si è nella dimensione del pensare. E più possiamo aggiungere anche questo. Pensare, per Heidegger, a questo punto può essere detto così. Pensare è inutile. Il pensare è inutile, ma questo in tutti i sensi. Per esempio anche nel senso che è pericoloso, e questo in un senso assolutamente immediato. Questo era solo un inciso, non è questa la strada che volevo prendere, quindi adesso ritorniamo sulla via principale.
Je repense à quelque chose. Par exemple, quand on est dans une situation de danger, il n'y a rien de plus dangereux que de se mettre à penser.
Quando si è, una cosa tutta semplice, quando si è in pericolo non c'è più niente di più pericoloso che mettersi a pensare che si è in pericolo, mettersi a pensare.
Ce que j'ajouterais volontiers, c'est que dans très naturellement, quand l'être humain est dans une situation de danger, il n'a pas tendance à penser.
E aggiungo che in modo assolutamente naturale, quando un essere umano, quando un uomo è in pericolo, non ha nessuna tendenza a pensare.
Alors, revenons à Être et temps et au paragraphe 10, je vais citer une phrase qui se trouve à la page 46 à partir de la ligne 35.
Allora, torniamo al paragrafo 10, se il tempo, la frase che cito è a pagina 45 a partire dalla linea dalla riga 36. Sì.
38 e seguenti.
Il
est question, Heidegger parle de Wilhelm Dilthey.
Heidegger parle de Wilhelm Dilthey.
Wilhelm Dilthey, qui pour Heidegger est un des personnages très importants, puisque c'est quelqu'un qui est de la génération immédiatement précédente et qui est extraordinairement nouveau par l'ouverture de la réflexion à tout ce que l'on appelle les sciences Geisteswissenschaften, les sciences, à ce qu'on appelle en France les sciences humaines.
Dilthey è per Heidegger molto importante perché egli appartiene alla generazione immediatamente precedente alla sua. Ed era un personaggio da questo punto di vista nuovo soprattutto per la sua apertura, per l'apertura della riflessione a quelle che in tedesco si dicono Geisteswissenschaften e in francese e anche in italiano possiamo chiamare le scienze umane.
Alors il parle de Dilthey et en particulier du livre de Dilthey qui s'appelle La psychologie comme science de l'esprit.
Parla di Dilthey, in particolare del libro di Dilthey, la psicologia come scienza dello spirito.
Heidegger écrit: ce cas de philosophiquement valable, sa psychologie comme science de l'esprit, ne doit pas être recherché en ce qu'elle renonce à s'orienter sur des éléments ou atomes psychiques, et se refuse à faire de la vie de l'âme un agrégat de morceaux pour viser bien plutôt la vie comme un tout, y compris les figures qu'elle prend, mais au contraire, en ce que, dans tout cela, il était avant tout en chemin vers la question de la vie.
Ciò che vi è di filosoficamente degno di nota nella sua psicologia come scienza dello spirito non deve essere cercato in ciò che nel fatto che essa rinunci ad articolarsi su degli elementi o degli atomi psichici e si rifusi e si rifiuti, mi scusi, scusatemi, si rifiuti a a fare della vita dell'anima un aggregato di particelle per si rifiuta di fare questo per vedere invece piuttosto la vita come un tutto, e ivi comprese le figure che essa prende, che tale vita prende, ma piuttosto la rilevanza filosofica sta nel fatto che in tutto ciò egli, Willem Dilthey, era innanzitutto in cammino verso la questione della vita.
Ce qu'il y a de tout à fait typique dans cette prise de position par rapport à Dilthey, c'est que Dilthey, qui explicitement vise la vie comme un tout, cela précisément n'est pas ce que Heidegger lui accorde comme mérite. Ce n'est pas le fait d'avoir visé la vie comme un tout, explicitement, c'est le fait d'avoir mis en question la vie.
Sì, allora, ciò che è tipico nel rapporto di Heidegger con Dilthey è il fatto che egli non vede l'elemento rilevante nel fatto che Dilthey veda la vita come un tutto. Il suo merito non sta nel fatto appunto di aver visto la vita come un tutto, ma piuttosto nel fatto che egli ha messo in questione la vita. La vita per lui è diventata una domanda, la vita stessa.
La vie ici doit naturellement être compris dans un sens extraordinairement à la fois restreint et formidablement complet, à savoir la vie des êtres humains, la vie humaine en tant qu'humaine.
La vita qui deve essere compresa nel senso straordinariamente ristretto, ma anche assolutamente completo, di vita umana, di vita, come vita degli uomini, degli esseri umani in quanto umani.
En disant cela, on fait simplement remarquer un fait absolument primaire et simple, à savoir que l'idée d'une vie humaine ne peut pas être prise, ne peut pas être saisie, ne peut pas être conçue à partir d'une réduction de la biologie.
Et così si osserva questo fatto assolutamente semplice e primario, e cioè che l'idea di una vita umana non può essere concepita a partire da una restrizione della biologia.
Restrizione, sì, alla biologia.
Alla biologia, alla biologia.
Là, nous avons à nouveau une remarque toute simple à faire et qui montre l'état de confusion dans lequel nous pensons.
Anche qui abbiamo una osservazione assolutamente semplice da fare, che però conferma lo stato di confusione in cui ci muoviamo.
In cui pensiamo.
Pensiamo.
Le terme de biologie est un monstre philologique.
Il termine, la parola biologia, è un mostro filologico.
Les Grecs distinguaient de façon tout à fait simple la vie comme bios de la vie comme zoé.
I greci distinguevano in modo assolutamente netto la via come bios dalla vita, la vita come bios dalla vita come zoé.
J'ajoute pour ne pas aller trop vite que la conception grecque de la vie comme zoé n'est pas une réduction à du biologique.
Non voglio andare troppo veloce, ma dico che la concezione della greca della vita come zoé non è una riduzione al biologico.
La preuve de ce que je viens de dire est toute simple et toute patente. Aristote, par exemple, parle des dieux comme de Zoa.
La prova è assolutamente semplice e patente. Aristotele parla, per esempio, degli dèi come Zoa.
C'est pourquoi il est évident qu'on ne peut pas traduire le mot zoon par animal.
Ed è per questo che è evidente che noi non possiamo tradurre la parola zoon con animale.
Le mot zoon veut dire vivant.
parola zoon vuol dire vivente.
Dans notre langue française, il y a un mot ancien, mais qui est toujours en usage, un mot ancien qui est extraordinairement parlant pour dire ce que veut dire zoon en grec. C'est le vieux mot vif, vivo.
La nostra, nella lingua francese c'è una parola antica ma ancora in uso che ha sé parlante per indicare ciò che dice zoon, ed è la parola vif, vivo.
On dit par exemple quand il s'agit d'attraper un criminel, enfin autrefois,
attraper
un criminel, uh-huh. qu'il faut le mettre, enfin, il faut l'avoir mort ou vif. Vif, ça veut dire vivant.
Quando si parla di un criminale che deve essere catturato, si dice anche che esso deve essere catturato vivo o morto. Vivo o morto, e quindi vivo qui vuol dire vivente.
Je crois qu'il vaudrait mieux même essayer de nous habituer à comprendre à l'envers, non pas vivo à partir de vivente, mais vivente à partir de vivo. Et à ce moment-là, on peut entrevoir ce qu'Aristote a en vue quand il dit que les dieux sont des vifs.
Dobbiamo cercare di invertire la nostra comprensione, non di comprendere vivo a partire da vivente, ma vivente a partire da vivo. Solo così forse potremmo capire in che senso Aristotele dice che gli dei sono dei vivi.
Donc, le mot pour dire la vie humaine est un mot spécifique. Bios, cela signifie la vie. Pardon, cela signifie la vivacité d'un être particulier qui est l'homme, cette vivacité ayant comme caractéristique de s'inscrire, sautons à pieds joints au centre de la question, la particularité de la vivacité de cet être que nous sommes, c'est d'être immédiatement en rapport avec une histoire.
Donc, invece, la vita umana a una parola specifica in greco che è bios. E bios deve essere inteso come la vivacità di un essere particolare, la cui caratteristica è di essere immediatamente in rapporto con una storia.
Innanzitutto.
Autrement dit, la vie humaine, quand elle devient concrètement ce dont il faut se mettre en quête, la vie humaine est inséparable de la question de l'entier.
In altre parole, quando la vita umana diventa concretamente ciò di cui bisogna mettersi in cerca, essa appare come immediatamente, se ho ben capito,
inseparabile
dall'intero, dalla questione dell'intero.
Je ne vais pas, pour des questions à la fois de commodité et de temps, je ne vais pas aller dans aller tout à fait frontalement vers ce qu'implique dans l'analytique d'être et temps cette question de l'entier.
Per questione di comodità di tempo non voglio muovermi frontalmente verso ciò che implica questa questione la questione dell'intero nell'analitica di essere e tempo.
Je vais simplement donner une petite indication comme un éclair.
Voglio dare solo una piccola indicazione come un fulmine, uno sprazzo di luce.
Giornata data per questo.
La caratteristique de l'entier quand il s'agit de la vie humaine, c'est le rapport à la mort.
La caratteristica dell'intero, quando si tratta della vita umana, è il rapporto con la morte.
C'est pourquoi les poètes grecs disent que les dieux sont caractérisés par une absence de possibilité de rapport à la mort.
È per questo che i poeti greci dicono che gli dèi sono caratterizzati dall'assenza di una possibilità di rapporto con la morte.
Arrêtons la parentesi ici.
Chiudiamo questa parentesi. Chiudiamo qui la parentesi.
E revenons a Etretan alla page 48.
E ritorniamo a essere tempo alla pagina 48.
La phrase que je vais citer se trouve à la ligne 20 et suivante.
La phrase che sto per citare si trova alla riga 20 e seguenti.
Heidegger écrit: mais là où la question porte sur l'être de l'homme, celui-ci, à savoir l'être de l'homme, ne saurait s'obtenir en additionnant corps, âme et esprit, en attendant du reste que ces genres d'êtres finissent eux-mêmes par être déterminés.
Ma dove la questione ha a che fare con l'essere è la questione dell'essere dell'uomo. Questo essere dell'uomo non potrebbe mai essere ottenuto addizionando, aggiungendo, sommando corpo, anima e spirito e aspettandosi per il resto che questi modi, questi tipi d'essere finiscano essi stessi per essere determinati.
Si vous permettez, je vais écrire le point important de cette phrase au tableau en allemand.
Si vous permettez, scriverò la parte più importante di questa frase alla lavagna in tedesco.
Voilà. Comme elle est au tableau, la phrase ici est parfaitement claire. C'est-à-dire, il est question de summatif, c'est-à-dire comme une somme, c'est-à-dire par une addition, l'être de l'homme, dit-il, das Sein des Menschen, ne peut pas être obtenu par un calcul en faisant une somme qui va totaliser Leib, le corps, Seele, l'âme, Geist, l'esprit. Autrement dit, ce qui est dit ici, c'est que l'être de l'homme n'est pas d'une nature totale, d'un total, d'un tout total, mais si nous nous souvenons de ce que nous disions à propos de Marx, à savoir, si vous vous souvenez, Marx parlait de l'émancipation der Menschlichkeit. Émancipation der Menschlichkeit. Or, émancipation der Menschlichkeit, c'est émancipation de l'être de l'homme. Il s'agit ici, donc, il parle, Marx d'un côté et Heidegger de l'autre, parle de la même chose. L'un dit que l'émancipation de l'homme aboutit à ce que l'homme devienne total. L'autre, Heidegger, dit que l'être de l'homme ne peut pas être obtenu par une sommation, c'est-à-dire il ne peut pas être question d'ajouter corps, âme, esprit, etc. Par rapport au texte, je m'arrête par rapport à la phrase pour continuer en quelque sorte, pour expliciter ce que dit Heidegger. Si nous suivons sa pensée, cela signifie que penser un corps humain qui ne soit pas déjà âme et esprit, c'est une façon de penser qui ne peut pas comprendre ce qu'est un homme dans son entièreté. L'entièreté de l'homme, l'homme comme tout, et l'homme non pas comme total, l'homme comme tout est entièrement homme de quelque façon qu'on le prenne. Comme corps, comme âme, comme esprit, l'esprit est tout autant corps que le corps est esprit, l'âme est tout autant âme que corps, etc., etc. Et ceci n'est pas encore une manière correcte de dire.
Provo. A questo punto la frase vista da Lavagna appare chiara, la questione ha a che fare con il sommativo, con summatif. L'essere dell'uomo non si ottiene con un calcolo, con una somma che totalizzi Leib, Seele, Geist, quindi corpo, anima e spirito. L'essere dell'uomo...
Ricordiamoci di quella della frase di Marx.
Sì, sì, no, c'era un'altra cosa prima che volevo dire. Vabbè, non me la ricordo, scusatemi. A questo punto ci ricordiamo però della frase di Marx, dove era questione della emancipazione der Menschlichkeit. Menschlichkeit ha a che fare proprio con l'essere dell'uomo, quindi è lo stesso, come dire, Marx e Heidegger parlano della medesima cosa, solo che per Marx l'emancipazione dell'uomo mette capo al fatto che l'uomo diviene totale. Questa è l'idea. Per Heidegger invece l'attenzione è sul fatto che l'essere dell'uomo non può essere ottenuto per somma, non si può, non aggiungendo gli elementi. Mi fermo a questa frase, ma poi continueremo su questa frase mi fermo, poi continueremo a lavorare su questo testo. Aggiungo solo questo: pensare un corpo che non sia già anima e spirito è un modo di pensare che non è capace di comprendere l'entièreté, cioè potremmo forse dire anche l'interità. L'essere umano è sempre intero. E quindi quando noi diciamo, e qui è difficile dire tutto il movimento che è stato detto fino a questo punto, però quando diciamo corpo diciamo anche immediatamente anima, quando diciamo anima
e
diciamo
anche spirito,
e anche spirito, diciamo, e questo in un gioco appunto che non può essere in qualche modo interrotto, se ho ben capito. E dire così non è ancora un modo del tutto corretto di dire la cosa.
Cioè dire corpo significa dire anima e spirito, dire anima vuol dire corpo e spirito, dire
eccetera,
spirito
eccetera.
Vuol dire corpo e anima, simultaneamente.
E dire così...
Questo appunto è il concetto di interezza, o di interità, come appunto diceva prima Amato.
E questo è ancora un modo di vedere la cosa non ancora del tutto corretto.
Pour donner un exemple un peu provocant de ce qu'on essaye de dire ici, la pensée... appelons-la summative, si on peut dire. La pensée summative est toute prête à comprendre l'être humain comme un corps à quoi s'ajoute une âme, éventuellement un esprit, etc., etc. Or, si l'on réfléchit de façon plus directe, je dirais, permettez-moi de dire, d'une manière plus phénoménologique, ce qui est tout à fait frappant, c'est que, contrairement à cette tendance hélas traditionnelle, enfin, quand je dis hélas, c'est pas non plus une bonne manière de dire. Excusez-moi, parce que ça veut dire.
L'esempio è forse un po' provocatorio, però possiamo dire così. Il pensiero sommativo è, come dire, naturalmente disposto a comprendere l'essere umano,
sempre pronto
a comprendere l'essere umano come un corpo a cui si aggiunge un'anima ed eventualmente uno spirito. In realtà, se si riflette in modo più diretto e, se mi si permette anche, qui bisogna dire, in modo più fenomenologico, ciò che colpisce,
so che fatto, è questa tendenza, la tendenza tradizionale a pensare la cosa così, la condotta tradizionale a pensare come ça, ce qui frappe, qu'est-ce que c'est?
C'est que je vous invite à réfléchir à ceci, à savoir que on ne peut pas dire qu'un animal a un corps.
Invito a riflettere su questo fatto, cioè che non si può dire che un animale ha un corpo.
Questo era, se c'était l'exemple provocant che vous voulez faire. Voilà.
Oui.
L'esempio provocatorio era questo. L'animale non ha, in questo senso non ha un corpo, non ha corpo.
On peut naturellement également ajouter que l'animal n'est pas non plus seulement un corps.
Et possiamo anche aggiungere che però l'animale non è nemmeno è solo un corpo.
Ce qu'il y a de tout à fait étrange dans des pensées de ce type, c'est que naturellement celui qui les prononce est moi. Je suis bien évidemment hors d'état de dire ce que c'est qu'un animal.
Ciò che è strano in questo tipo di discorsi è che chi li pronuncia, e nel caso specifico io, è che appunto chi dice queste cose non è assolutamente in grado di dire che cosa sia un animale.
Mais ce qui me paraît de plus en plus clair et de plus en plus, si vous voulez, frappant, c'est que penser l'animal à partir du corps, c'est une manière fondamentalement anthropomorphique de penser.
Quello che colpisce è appunto che in realtà, comunque questo si può dire, che pensare l'animale a partire dal corpo è un modo fondamentalmente antropomorfico di pensare l'animale.
Donc je reviens au point où nous étions parvenus il y a 3 minutes, et donc ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que l'être de l'homme ne peut pas être appréhendé comme totalité.
Quindi ritorno al punto toccato fino a 3 minuti or sono, e che appunto consiste nel dire che l'essere dell'uomo non può essere appreso, colto come totalità.
Et à ce propos, j'ajoute aussitôt 2 remarques. La première, nous avons une tendance naturelle à appréhender quoi que ce soit sous le visage catégorial de la totalité. Comme le dit Kant, la totalité, c'est la pluralité prise en vue comme unité. Or, la pluralité prise en vue comme unité, c'est très exactement ce qu'on appelle en philosophie un concept.
Allora, aggiungo 2 osservazioni. La prima è a che fare con la tendenza nostra ad apprendere le cose sotto la figura categoriale della totalità. Kant dice la totalità è la pluralità vista sotto
in quanto unità,
e questo non mi ricordo più l'ultima parte.
No, è la pluralità è in filosofia, questa cosa che abbiamo detto in filosofia è appunto la determinazione del concetto.
L'unità di una pluralità è la determinazione del concetto in filosofia.
Cette remarque est en fait, on peut dire, toute pensée conceptuelle est une pensée de la totalité.
Et quindi allora possiamo dire che ogni pensiero concettuale è un pensiero della totalità.
La deuxième remarque, c'est que dans une pensée de la totalité, il est parfaitement clair que comment allons-nous l'appeler ? Disons simplement, laissons de côté une détermination. Disons, le tout comme entier ne peut qu'échapper.
E allora, in un pensiero della totalità è chiaro che, diciamolo in maniera semplice, il tutto come interità non può che sfuggire.
Si l'on continue sur cette voie, on s'aperçoit que le travail sur l'entier implique quelque chose qui évidemment doit s'appeler une révolution du mode de pensée.
E allora, se continuiamo su questa via, vediamo che il lavoro sull'intero implica qualche cosa come una rivoluzione nel modo di pensare.
Une révolution du mode de pensée qui, sur le point tout à fait précis que nous avons maintenant bien face à notre réflexion, consiste à ne pas et surtout ne pas devoir produire un concept du tout.
una rivoluzione che, su questo punto preciso che stiamo trattando, consiste nel fatto che questa rivoluzione del modo di pensare consiste nel non dovere produrre un concetto del tutto. Il fatto che non si deve produrre un concetto del tutto.
Je rappelle que dans le séminaire de 1966 consacré à Héraclite, Heidegger, qui à ce moment-là avait 77 ans, a dit, en incidente, à un moment donné, il a dit ceci: Wir müssen die Begriffe jeden Tag neu denken.
E ricordo qui incidentalmente che nel 66, quando Martin Heidegger, che aveva allora 77 anni, tiene un seminario su Eraclito, dice così in via incidentale: noi dobbiamo,
wir müssen die Begriffe jeden Tag neu denken. Je traduis.
Traduzione.
Les concepts, il faut que nous les pensions chaque jour à neuf.
I concetti bisogna che li pensiamo ogni giorno
di nuovo. En français, il y a une petite distinction dans la locution. On dit de nouveau et à nouveau. De nouveau et à nouveau n'ont absolument pas le même sens. De nouveau signifie une nouvelle fois, c'est-à-dire encore une fois, et à nouveau, ça veut dire à neuf, c'est-à-dire de façon entièrement neuve. Alors ce qu'il dit ici, c'est les concepts, il faut que nous les pensions chaque jour à neuf.
Allora forse si può dire anche in italiano, tutto sommato, siamo fortunati. In francese c'è una distinzione che fra l'espressione de nouveau e l'espressione à nouveau. De nouveau vuol dire semplicemente ancora una volta, cioè nella serie delle volte una volta ancora, quindi ripetizione. À nouveau invece vuol dire à neuf, e à neuf vuol dire proprio a nuovo, quindi dobbiamo dire appunto i concetti vanno pensati ogni giorno a nuovo.
In modo interamente nuovo.
Interamente nuovo. E dunque appunto in questo senso interamente nuovo. Certo.
Ce que Heidegger ne dit pas en disant ce qu'il dit, c'est que si nous faisons ce qu'il dit, si nous étions capables de faire cela, alors les concepts ne sont plus des concepts.
Ciò che Heidegger non dice dicendo quello che dice è che se noi veramente fossimo capaci di fare ciò che egli dice, allora i concetti non sarebbero più concetti.
Cela signifie en particulier que chaque jour ce que nous pensons est aussi neuf que le premier jour.
Questo vuol dire che ogni giorno ciò che noi pensiamo è nuovo come lo era il primo giorno.
C'est à l'occasion d'un séminaire sur Héraclite que Heidegger dit cela. Or, il y a un fragment d'Héraclite qui généralement est pris comme une manifestation de naïveté enfantine. Le soleil est neuf tous les jours.
E questa frase è detta da Heidegger in un seminario su Eraclito. Ora vi è un frammento di Eraclito che normalmente lo si prende come la testimonianza della ingenuità del povero Eraclito, e che invece dice: il sole è ogni giorno nuovo.
Il y a dans la vie de l'humanité quelque chose de très caractéristique, à savoir que à chaque génération ce phénomène est entièrement revécu à neuf. C'est-à-dire chaque génération redécouvre le monde.
C'è questo tratto caratteristico nella vita dell'umanità, e cioè che ha a che fare con la generazione, con le generazioni, e cioè che ogni generazione ogni volta riscopre il mondo.
Mais si nous revenons à ce que je viens de dire il y a trois minutes, à savoir que si nous pensons bien dans le sens qui est dit ici, c'est l'idée même de concept qu'il faut abandonner, alors la question qui se pose, c'est que se passe-t-il par rapport au tout ?
Sì, allora, se torniamo alla cosa che dicevo due minuti fa, cioè che se riuscissimo a pensare davvero così ogni giorno nuovo, allora l'idea di concetto sarebbe da abbandonare, allora la questione che si pone è che cosa avviene in rapporto al tutto, quando appunto i concetti sono pensati a nuovo e quindi non sono più concetti.
La révolution du mode de pensée a comme caractéristique que ce n'est plus la pensée qui saisit le tout, mais c'est le tout qui saisit la pensée.
La rivoluzione del modo di pensare consiste nel fatto che non è più il pensiero che coglie il tutto, ma è il tutto che coglie il pensiero.
Comme nous n'avons devant nous que peu de temps encore, je vais à présent abandonner l'exposé, disons, plus philosophique pour prendre ce que j'appellerais volontiers une voie directe.
Visto che non abbiamo molto tempo davanti a noi, abbandonerei l'esposizione più specificamente filosofica per assumere un atteggiamento che definirei volentieri più diretto.
Una via direttissima. nous allons écouter deux poètes et un peintre.
Stiamo per ascoltare due poeti e un pittore.
La première phrase est une phrase de Hölderlin.
La prima frase è una frase di Hölderlin.
Wer mit der ganzen Seele wirkt, irrt nie. Chi œuvre de toute son âme ne s'égare jamais.
Chi opera con tutta la sua anima non si sbaglia mai.
D'après ce que nous avons dit il y a quelques minutes, dire ce qui œuvre de toute son âme ne signifie pas qui œuvre avec une partie seulement de son être.
Sulla base dell'ascolto di quanto abbiamo detto fino adesso, questo operare con tutta l'anima, questo chi opera con tutta l'anima, non si riferisce al fatto che costui operi con una parte del suo essere, ma sola parte del suo essere.
Cioè tutta l'anima vuol dire con tutto il suo essere, con l'interezza del suo essere.
Di ganze Seele, cela significa non pas la totalité de l'âme, mais l'âme entière, c'est-à-dire l'âme comme possibilité de tout.
De ganze Seele non significa la totalità dell'anima, ma l'anima intera come possibilità di tutto.
Chi œuvre de toute son âme, cela peut être n'importe qui.
Chi opera con tutta l'anima sua, ecco, questo chi può essere chiunque.
N'importe qui a sa propre mesure.
Chiunque ha la sua propria misura.
Si nous prenons comme exemple de travail le plus infime, le travail du balayeur des rues.
Se prendiamo l'esempio di lavoro più infimo, cioè quello dello spazzino, di colui che spazza le vie.
On peut dire le balayeur des rues peut balayer de toute son âme si simplement il sait que son travail est un vrai travail, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, c'était à la première séance ou à la deuxième, en parlant, en citant le texte de Heidegger des écrits politiques, à savoir un vrai travail, à savoir un travail irremplaçable.
Allora, anche lo spazzino può operare con tutta la sua anima se solo sa che il suo lavoro è un vero lavoro. E qui vi ricordo quanto abbiamo detto nella seconda lezione, citando il testo di Heidegger, che dice sul lavoro, che dice un lavoro è un vero lavoro nella misura in cui è insostituibile.
Le deuxième poète est Rimbaud.
Il secondo poeta è Rimbaud.
Dans la lettre du voyant, qui est datée du 15 mai 1871, Rimbaud parle de trouver une langue.
Nella lettera del Veggente, datata 15 maggio 1871, Rimbaud parla del fatto che si debba trovare una lingua.
On peut dire que le travail du poète Rimbaud est de trouver une langue.
Si può dire che il lavoro del poeta Rimbaud è trovare una lingua.
Trouver, en italien peut-être encore plus qu'en français, plus directement qu'en français, trouver, c'est trop paré, c'est-à-dire tourner, faire tourner.
Allora, trovare in italiano forse ancora più direttamente che in francese significa troppare, cioè girare, far girare.
Que la langue tourne. Je ne sais pas si on peut dire en italien que la langue tourne secondo il suo troppo.
Troppo, oui, un peu. Secondo il suo troppo.
Suo troppo. Mm-hmm. Ça a rapport avec ce que nous avons appelé ou vu il y a deux séances, la révolution.
Che la lingua giri secondo il suo troppo è una cosa che è in rapporto con ciò che due sedute precedenti abbiamo chiamato la rivoluzione.
La rivoluzione.
Alors là je dois poser une question. Ça va ça,
ogni parola.
Voilà. Alors la phrase qui suit immédiatement c'est donc, Rimbaud qui parle. Del resto, ogni parola, essendo idea, il tempo di un linguaggio universale verrà.
Verrà, ça veut dire viendra. Viendra.
Verrà.
Va venir.
Questa lingua sarà. Alors là, je ne sais pas comment traduire en italien, parce que sera
non so come traduire in italiano.
De l'âme, pour l'âme. Là, il y a un distributif tout à fait étonnant. Sera non pas âme pour l'âme, mais sera de l'âme, comme on dit du pain. Comment on dit en italien du pain?
Del pane.
Si può dire.
Avec le participe, on peut le dire. Del pane. Dell'anima allora, per l'anima.
Alors, questa lingua sarà dell'anima per l'anima, riassumendo tutto, profumi, suoni, colori, e puis à nouveau un
partitif. Ancora un partitif.
De la pensée.
Del pensiero.
Vous m'excuserez, mais j'ai une lubie, c'est que quand il y a des mots féminins, je crois qu'il faut les garder féminins.
Forse magari è una mia fissazione, però quando...
Sì, il pensiero.
La pensiera.
Della pensée, accrochant la pensée. Agganciando la pensée.
Agganciante. Del pensiero agganciante.
Come?
Non partorisce niente.
Accrochare.
Accroché.
Sì, proprio agganciare, accroché. Prendere con un gancio.
Non c'è nessun parto qui. No, Monsieur Fédier vuole sottolineare il fatto che in francese accrochant è un...
Gancio.
Monsieur Fédier vuole sottolineare il fatto che qui c'è un participio presente che abbiamo noi la tendenza in italiano a rendere, differentemente dal francese, con che aggancia. Invece qui lui vuole sottolineare il fatto che deve rimanere il participio presente, agganciante, con tutta la forza del participio. Del pensiero agganciante il pensiero?
Oui, au féminin.
Della pensiera, agganciante la pensiera.
E la pensiera anche.
È tirante. Un pensiero agganciante e tirante.
Sì.
Ecco, proprio come participio, forzando un po' la nostra lingua.
Come una trap Moby Dick.
Così come si cattura Moby Dick, arpionandolo. E poi si tira. Arpionare e tirare.
Sì.
No, proprio per Rimbaud. Non è per Rimbaud.
Ce que Rimbaud parle tout à fait, il y a deux fois quelque chose en rapport avec ce qui nous intéresse, à savoir, il dit résumant tout. Là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le mot résumé contient la somme, mais le ré de résumé. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Redim, la somme.
Oui. Alors, je peux traduire?
Oui.
Ah, oui. Allora, dice due cose in tutto questo che hanno particolare riferimento a quanto ci interessa. La prima espressione è riassumendo tutto. La cosa interessante è che nel riassumere c'è il sumere, la somma, però anche questa particella re che in certo senso redime la somma.
E soprattutto il parla d'un langage universel.
E soprattutto parla di un linguaggio universale, di una lingua universale.
Reprenant le terme le plus vénérable de la tradition philosophique, à savoir le catonou d'Aristote dont nous avons parlé au début.
Riprendendo un termine venerabile della tradizione filosofica, cioè il catonou di Aristotele di cui abbiamo parlato all'inizio.
C'est précisément en pensant à d'abord ce texte, d'abord le texte de Hölderlin, le texte de Rimbaud et surtout le cadre dans lequel parlent ces gens, à savoir n'hésitant pas à reprendre un terme comme universel, que nous allons lire le dernier texte qui est un texte de Alberto Giacometti.
Ed è a partire appunto da questi due detti dei poeti, e soprattutto a partire dal quadro in cui essi parlano, cioè un quadro in cui essi non esitano a riprendere parole della tradizione, che noi stiamo per continuare parlando, leggendo il testo di un scultore italiano, Piero Giacometti.
Là nous allons voir quelque chose de tout à fait étonnant, à savoir comment un homme va réussir à dire quelque chose en employant va réussir à dire quelque chose comme nous disons en français en faisant feu de tout bois.
Se faire feu de tout bois.
usando tutte le sue risorse. Sì, sì, l'idea è insomma di utilizzare tutte le risorse, cioè facendo fuoco, facendo il fuoco con qualunque tipo di legna, senza fare distinzioni.
Il va utilizzare la distinzione particulière universelle, qui è la distinzione logique. La distinction grâce à laquelle Kant met au point le concept de totalité, et il utilise le terme d'universel et particulier en les faisant exploser.
Mm-hmm. In particolare, egli usa la distinzione particolare universale, che è proprio quella distinzione attraverso la quale Kant pensa, riesce a giungere a un pensiero, a un concetto della totalità, ma la utilizza in modo da farla esplodere.
Il s'agit d'un texte qui est un entretien d'un critique d'art qui s'appelle Pierre Schneider avec Alberto Giacometti, plutôt le peintre que le sculpteur. C'est très important.
Et il testo che è contenuto in una conversazione di Giacometti con Pierre Schneider, che è un critico, in cui Schneider lo, diciamo, è in rapporto con Giacometti più come pittore che non come scultore, questo è importante.
Et la question de critique d'art est très, très caractéristique parce qu'elle va tout à fait dans le sens habituel. Il dit, ce visage que vous cherchez, qui est derrière tout visage particulier, ne serait-il pas général au point d'être abstrait ?
La questione è questa. Allora, questo volto che voi cercate e che è dietro ogni viso volto particolare non ricorre il rischio di essere così generale fino al punto di essere astratto?
La réponse de Giacometti è la suivante. Ah, non! Absolument le contraire. Plus c'est vous, plus vous devenez n'importe qui. Mais vous n'êtes les autres qu'en étant au maximum vous-même, n'est-ce pas? Vous n'arrivez en général, si on peut dire, qu'à travers le plus particulier possible.
La risposta è ah no, assolutamente il contrario. Più si tratta di voi, più diventate uno qualunque. Ma voi non siete gli altri se non essendo al massimo voi stesso? Non è così? Voi non arrivate in generale, se si può dire così, se non attraverso il tratto più il più particolare possibile.
Questo viso che lei cerca e che è dietro ogni viso particolare, non sarebbe per caso forse non sarebbe forse per caso generale al punto da essere astratto? Giacometti risponde no, anzi dice ah no, assolutamente il contrario. En français c'est plus c'est vous, letteralmente sarebbe più accade che lei è lei, più lei diviene n'importe chi, chiunque. Ma voi siete gli altri soltanto, ma lei è gli altri soltanto essendo lei stesso al massimo. Non è così? Lei arriva in generale, se si può dire, se così si può dire, soltanto attraverso il più particolare possibile. Attraverso il più particolare possibile.
Je dois continuer là?
No. Là, on voit comment la distinction particulier universelle est une distinction totalitaire.
E qui si vede come la distinzione particolare universale è una distinzione totalitaria.
Quand on voit au contraire, à partir du tout entier, le particulier, entre guillemets, est l'universel, et l'universel est le particulier.
Quando invece si guarda a partire dal tutto intero, allora il particolare, fra virgolette, è l'universale, e l'universale è il particolare.
Ce qui signifie, pour conclure, que la difficulté est précisément toujours la plus immédiate. Je voudrais, justement pour conclure, reprendre une question qui a été posée, pas reprendre la question qui a été posée, mais en quelque sorte le cadre de la question qui a été posée. Il a été question la dernière fois de métaphysique. Et ce qu'il y a de tout à fait caractéristique, c'est que la métaphysique n'est pas quelque chose qui se trouve après tout le reste, mais avant tout le reste. Autrement dit, nous sommes à l'intérieur même de la métaphysique lorsque nous sommes dans le plus particulier, à savoir ce que Giacometti dit, hein, dans cette phrase. Vous n'êtes les autres qu'en étant au maximum vous-même.
Allora, si tratta di andare verso una conclusione, e per andare verso una conclusione vorrei riprendere non tanto la domanda che è stata posta l'altra volta, quanto il quadro di quella domanda, e il quadro di quella domanda era la metafisica. Allora bisogna osservare, la cosa da rimarcare è che la metafisica non è dopo tutto il resto, ma prima di tutto il resto. Quindi noi siamo dentro la metafisica quando siamo nel particolare, ed è per questo che Giacometti può dire quello che dice, appunto, ma voi siete gli altri solo essendo massimamente voi stesso, al punto massimo voi stesso.
Voilà. Merci bien, Monsieur Fédier, pour cette très éclairante séminaire. Vous voulez que quelqu'un peut poser quelques questions maintenant? Vous avez envie? Alors, si ci sono delle domande, per favore, il professeur Fédier est ben lieto di rispondere. Aspetti, un po' di voce.
Vous pouvez donner les références du texte de Giacometti, s'il vous plaît. Alors là, on peut les donner.
Si possono. Ecco. Non, mais
je vous permets la totalité.
Però non lo metti via senza consegnare, per favore, il
non andrei,
sono anni che vi chiedo di collaborare.
Pierre Schneider è extraordinaire de bout en bout. C'est absolument extraordinaire. C'est dommage que je ne puisse pas lire comme ça, vous faire tomber dessus en français, mais c'est absolument phénoménal ce qu'il raconte.
E questo scritto è questa intervista è fenomenale, questo libro è fenomenale da una parte all'altra, mi spiace da un capo all'altro, mi spiace che non ci sia tempo per farvi entrare direttamente in questo testo in francese, ma questo testo è davvero straordinario.
Mais monsieur Fédier, vous pensez que l'année prochaine, quand vous traiterez la question de l'art, vous allez lire des textes extraits de cela?
Non, on verra.
Ah, d'accord.
On verra. Voilà. Permettez-moi une phrase. La question est, vous n'avez jamais l'impression de piétiner. Faire du surplace, comment on dit
de marcher sur place.
Oui. Et vous n'avez jamais l'impression de piétiner, demande à Schneider à Giacometti, la réponse, pas du tout. Je pense que j'avance tous les jours.
Lei non ha l'impressione di segnare il passo sul posto?
Di segnare il passo, sì.
No, io vado avanti. Io credo che...
Vous avez insisté surtout sur une conclusion que c'est le rapport du tout avec les particuliers.
Mi sembra che nella posizione di Heidegger c'è in un certo senso un immobilismo.
J'ai l'impression que dans la position d'Heidegger il y a d'une certaine manière un immobilisme, immobilité, qui est témoigné par le sens de la mort, surtout.
Voi sapete che Hannah Arendt rimproverava Heidegger di non aver avuto il senso della nascita.
Vous savez che Hannah Arendt reprochait Heidegger de ne pas avoir eu le sens de la naissance.
Che è il senso della creatività del presente.
Che è il senso della creatività del presente. E della libertà. Voilà, ça c'est la question philosophique. Ça c'était la question philosophique, la première. La deuxième, une sens d'être là, anthropologique, c'est de se référer à Heidegger en tant que tentative de se libérer de la du conseil.
Et
de la rigidité du conseil.
Mais vous avez en France, surtout, une tradition. Il y a...
Alors, là, en France, une tradition, parce que quoi...
Vous avez en France la tradition que, prima di Heidegger, et vi chiederò la parentesi, qual è il rapporto Heidegger verso...
Vous avez en France une tradition qu'avant Heidegger, et entre parenthèses, je vous pose... Bergson, alors Lévi-Strauss dit que Bergson a posé cette question à partir de Pascal. L'homme n'est ni ange ni bête, quand il veut faire l'ange, il fait la bête.
Ma poi voi avete quello che si ritiene almeno l'anticipatore di Bergson che era
no, forse se possiamo arrivare alla domanda, ecco. No, per favore, però, no, per favore, calma. No, per favore, un po' di calma. Non dobbiamo essere aggressivi perché questo
collo. E voi avete l'anticipatore di Bergson, che è Pierre Leroux.
Pierre Leroux qui anticipe Bergson et qui donne une définition de l'homme.
Esprit, corps, uni à l'humanité avec le trait d'union.
Esprit, corps, spirito, corpo, unito all'umanità dal tratto di union.
Concludo richiamandovi alla memoria il maestro di Anna, Bernard Lazare
e Peggy.
L'anima carnale. Che è tutta una ripresa della filosofia bergsoniana nel tentativo di dare una risposta al problema antropologico che poteva avere.
Qui reprend toute la philosophie bergsonienne en tant que donner une réponse au problème anthropologique posé par Heidegger. Comment? Posé à, bien sûr, ça c'était clair dans le contexte de la phrase, posé après par Heidegger. C'est-à-dire que Heidegger, voilà. Grazie. Grazie, scusi, un po', c'è magari un po' di tensione, ma non c'è nessuna
tensione. Je vais essayer de répondre à cette question très ample.
Cercherò di rispondere a questa domanda assai ampia.
En ce qui concerne le rapport de Anna Arendt à Heidegger, je crois que nous ne sommes pas encore en état de pouvoir vraiment simplement même comprendre le rapport. Ce qui me frappe chez Anna Arendt, ce qui m'a toujours frappé et qui continue de me frapper, c'est que Anna Arendt a compris de façon très profonde un certain nombre de choses chez Heidegger et parallèlement qu'elle n'a pas du tout même vu d'autres choses. Pour aller vite à l'essentiel, elle a admirablement compris l'interprétation du monde grec par Heidegger. Et d'une certaine manière, tout son travail est en quelque sorte issu de cette compréhension. Ce qui, moi, me frappe toujours à propos de Anna Arendt elle-même, c'est que il y a tout un pan de la pensée de Heidegger dont elle n'a pas même le pressentiment. Je vais vous raconter ça sous une forme anecdotique. J'ai une ancienne élève qui a découvert Anna Arendt et qui, comme toujours quand on découvre un auteur passionnant, était vraiment bouleversé, intéressé, propulsé. Et je me souviens qu'un jour, pour essayer de lui faire comprendre ce que je suis en train de vous dire, je lui ai dit « Ce que vous ne voyez pas, c'est que Anna Arendt reste encore fondamentalement grecque. » Ce qui n'est pas le cas de Heidegger. Voilà, c'est ça que je voudrais dire à ce propos. En ce qui concerne ce que l'on dit, à savoir, il y a chez Anna Arendt un sens de la naissance qui serait absent chez Heidegger, je voudrais bien qu'on m'explique comment on se constate une absence.
Credo.
Le premier point.
Primo punto, rapporto Arendt-Heidegger. Colpisce in Anna Arendt, e continua a colpirmi, mi colpisce e continua a colpirmi il fatto che Anna Arendt ha compreso profondamente un certo numero di questioni in Heidegger, ma delle altre invece non le ha nemmeno proprio viste. Per dirla velocemente, Anna Arendt ha ammirevolmente compreso un'interpretazione heideggeriana del mondo greco e si può dire proprio che tutto il lavoro di Anna Arendt viene da lì, da questa comprensione. Colpisce proprio invece il fatto, a proposito di Anna Arendt, il fatto che invece c'è un versante, un versante del pensiero di Heidegger di cui lei non ha assolutamente nessun presentimento. A questo punto c'è un piccolo aneddoto: un ex allievo del professor Fedì aveva scoperto Hannah Arendt e, come sempre nel caso delle scoperte, era rimasto non solo appassionato ma anche profondamente scosso e interessato e anche proprio sospinto in avanti costantemente da
questa scoperta. Un allievo o
un allievo? Un ex allievo, allora. E un giorno, per farle comprendere ciò che non vedeva, per farle comprendere il punto, insomma, le disse: ciò che tu non vedi è che Hannah Arendt, lei, rimane greca, e questo invece Heidegger, per Heidegger non vale, Heidegger non resta greco. Quanto al senso, alla questione dell'assenza del senso della nascita in Heidegger, alla presenza del senso della nascita in Hannah Arendt, io vorrei veramente desiderare capire come si fa a constatare un'assenza. Cioè, come si fa proprio a constatare un'assenza? Questo per la prima.
Io potrei aggiungere due cose. Quelle étaient la première? Allora, une chose. il y a dans Être et Temps un endroit qui m'a toujours, enfin, un des nombreux endroits qui m'ont toujours profondément interloqué.
Vous comprenez interloqué? Interdetto.
Oui. C'est l'endroit où Heidegger dit: nous disons toujours die Zeit vergeht, warum sagen wir nicht die Zeit entsteht? Mm-hmm. C'est pour votre question.
Ecco, la prima cosa, questo è uno dei molti luoghi in realtà di essere tempo che mi hanno lasciato sempre colpito e interdetto, e la questione che pone Heidegger è: noi diciamo sempre il tempo passa, e perché non diciamo invece il tempo viene, sorge?
Il tempo sorge, scaturisce, sorge. Pardon?
Allora, pur...
No, non ho capito. Il senso francese dell'avvenimento.
Sì. Oui. Ça me permet de passer à la seconde partie, c'est-à-dire la partie qui concerne la tradition française. Si je peux me permettre de dire, nous autres philosophes, il y a un certain nombre d'exigences de métier. Le travail implique le métier. Un travail, je parlais tout à l'heure d'un balayeur. Un balayeur qui balayerait sans métier ne serait pas un travailleur. Il y a dans le travail d'un philosophe, il y a une exigence de métier. À propos de Bergson, je vais faire une remarque. Bergson parle d'intuition philosophique. À la même époque, Husserl parle d'intuition catégoriale. Ce qui, chez Husserl, est déterminé, reste, chez Bergson, indéterminé. Ce qui veut dire le métier n'est pas ce n'est pas un travail à ce point. Comment dire, est-ce que vous comprenez ce que
oui, je veux dire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est un lavoro nella cosa stessa, insomma, con le mani in pasta, si potrebbe dire.
Alors, ceci me permet de vous dire ma conviction tout à fait profonde, à savoir que Peggy est un plus grand philosophe que Bergson. Ce qui est un paradoxe.
On va traduire peut-être maintenant.
Ce qui est un paradoxe, parce que Peggy n'a jamais prétendu, ça fait partie de la grandeur de Peggy, il n'a jamais prétendu avoir été un philosophe original par rapport à Bergson. Mm-hmm. Ça m'est tout à fait égal. Je pense que la manière dont Peggy pense est plus profonde que la manière dont Bergson pense.
Dunque, per quanto, e questo mi permette, come quanto dicevo prima, mi permette di passare alla questione della tradizione francese, e se mi posso permettere, per noi altri filosofi c'è comunque un'esigenza, l'esigenza del saperci fare, del mestiere, del
se mi posso permettere di dire noi altri filosofi, permettermi di dire, io ho capito che si riferiva al fatto di poter dire noi filosofi.
Sì, se mi posso permettere di dire noi altri filosofi, c'è un problema, un'esigenza del mestiere. Potremmo dire che il lavoro implica il mestiere, e anche tornando all'esempio dello spazzino, lo spezzino senza abilità, senza mestiere, non sarebbe un lavoratore, non sarebbe uno che lavora. E allora, a proposito di Bergson, l'osservazione che farei è la seguente. Bergson parla di, a un certo punto, di intuizione filosofica. Alla stessa epoca, Husserl parla invece di intuizione categoriale. E allora dobbiamo osservare che ciò che in Bergson resta indeterminato, in Husserl è determinato, il che, come dire, fa vedere che cosa voglio dire questa differenza di mestiere. Bergson non ha le mani sufficientemente in pasta per determinare il suo, come dire, per determinare all'interno del suo lavoro ciò che il suo lavoro deve determinare. E questo, detto questo, io non dico una cosa che può sembrare anche un paradosso, ma non è questo l'importante. Peggy è un filosofo più grande di Bergson. Non ha mai preteso di essere un filosofo più originale di Bergson, forse non ha mai neanche preteso di essere un filosofo da questo punto di vista. Non c'è il problema dell'originalità e del voler essere filosofo, ma il modo di pensare di Peggy è più profondo del modo di pensare di Bergson.
E la ragione tout à fait précise de cette plus grande intensité philosophique chez Peggy, c'est de manière très 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 simple et claire la présence de l'histoire.
C'è una ragione precisa della maggiore intensità filosofica di Peggy, ed è una ragione semplice e chiara, è la presenza nel lavoro filosofico di Peggy della storia.
Dans la tradition philosophique française qui, je dois l'ajouter impérativement, n'est évidemment pas comparable à la tradition philosophique allemande. Ça, c'est absolument clair. Mais dans la tradition philosophique française, Peggy est comparable à Nietzsche.
Allora, la tradizione filosofica francese, questo è chiaro, non è assolutamente comparabile alla tradizione filosofica tedesca. Detto questo, però, il lavoro filosofico di Peggy è assolutamente comparabile a quello di Nietzsche.
Dans notre travail, dans ce travail qui s'achève un peu comme ça, vite, comme les choses s'achèvent toujours trop vite, j'aurais beaucoup voulu parler du nihilisme, c'est-à-dire de la façon dont Nietzsche pense le nihilisme et de la façon dont Heidegger révolutionne la pensée du nihilisme. Mais, voilà. Mais Peggy est quelqu'un qui a l'intuition du nihilisme d'une manière absolument saisissante. Il est l'un des très rares en Europe qui voit ce phénomène d'une façon très très claire et qui l'identifie. Ce qui n'est pas du tout le cas de Bergson. Pas du tout, du tout. Bergson ne voit absolument pas. Bergson, de ce point de vue, Bergson est un philosophe extraordinairement intéressant à lire, parce que c'est quelqu'un qui a une perception quasi corporelle de la philosophie comme questionnement. Mais à côté de cela, c'est un philosophe qui par rapport à l'histoire est d'une certaine façon complètement aveugle.
Dopo questo intervento diamo la parola a lei.
Questo lavoro che si è compiuto, e che come spesso capita si è compiuto molto veloce, troppo velocemente, se ci fosse stato tempo avrei voluto parlare della questione del nichilismo, di come il nichilismo viene visto da Nietzsche e come Heidegger rivoluzioni questa intuizione del nichilismo, questa visione del nichilismo in Nietzsche, come la rivoluzione. Peggy è uno che ha avuto un'intuizione del nichilismo assolutamente penetrante e uno dei pochi in Europa a quell'epoca che l'abbia davvero identificato. E questo non è assolutamente il caso di Bergson. Bergson non ha assolutamente intuito niente da questo punto di vista. Bergson è un filosofo interessante da leggere perché si percepisce, si vede che in lui c'è una percezione quasi corporea del fatto che la filosofia sia domandare, della filosofia come domandare. Però se dobbiamo guardare invece al suo rapporto con la storia, allora lì dobbiamo dire che egli è completamente cieco rispetto a questo fatto.
Sì, io volevo aggiungere a proposito di ciò che ha detto Fedier, che per quanto mi risulta negli ultimi anni, cosa fai, traduci poi tu in francese?
Non so, mai
a questo punto. No. Questa cosa che il professor Fedier vede in Peggy, e che io personalmente non ho avuto modo di studiarlo così a fondo per potermene rendere conto direttamente, però, come dire, la fiducia nello studioso mi autorizza a credere. Questa stessa cosa, anche nella tradizione italiana c'è un grande poeta che ha pensato, in cui è emersa la questione del nichilismo, e questo è Leopardi. E ci sono dei tratti dello Zibaldone in cui egli pensa il nulla in un modo assolutamente inedito rispetto all'unico modo in cui la metafisica lo può pensare, cioè il nulla come annientamento logistico dell'ente. E quindi si potrebbe aggiungere ai nomi che il professor Fedier citava prima, cioè la corrispondenza nell'ambito francese di Peggy, la corrispondenza con Nietzsche, si potrebbe dire che nell'ambito italiano questa corrispondenza, questo posto è occupato da Giacomo Leopardi. In questo senso si può quindi dire che nessuna poesia successiva a quella di Leopardi in lingua italiana supera la poesia stessa di Leopardi. Tutto qua era una pura affermazione priva di dimostrazione, perché questo richiederebbe un'analisi dei testi che chiaramente non potremmo fare. Vous avez tout compris? Alors là, je veux quand même le dire. Non, ça peut aller? Non, c'était pour votre femme qu'avait dit qu'elle voulait quand même qu'il avait la traduction française. D'accord. Allora, ora forse c'è una domanda del.
Heidegger e Arendt, la formazione secondo la quale Heidegger non è greco, Arendt rimane greca.
A proposito dell'affermazione sulla quale Arendt reste greco e Heidegger ne reste pas greco?
Arendt aveva studiato con Heidegger fino al 26 e aveva seguito proprio il corso universitario, mi pare, di Heidegger proprio sulla filosofia greca.
Arendt aveva seguito jusqu'en 26 le cours philosophiques di Heidegger sulla filosofia greca?
E mi sembra di aver capito che la divergenza che dal 26 in poi, quando lascia Heidegger per passare a Marburgo a studiare con Jaspers, comincia a maturare intorno appunto a quell'itinerario che Heidegger sta per prendere, che lo porterà platonicamente a pensare una connessione che vedrete tra filosofia e politica, una connessione inscindibile.
Lo
porterà a pensare nel discorso del rettorato, sembra, all'idea evidentemente di Führer nel Führer, l'equità.
Aspetti, proviamo a tradurre. Il mio sembra che.
Anna Arendt, aristotelicamente, invece pensa che la filosofia deve avere soltanto una funzione di suggerimento, di consiglio, evidentemente rispetto alla politica, che il politico si debba costituire, per quanto partito, autonomamente dalla filosofia e quindi da un'impostazione da cui dall'idea di fede debba scaturire anche un'idea di Stato, perché solo questo mi sembra che possa permettere di sfuggire dal capitalismo.
Quando dit che le rapport entre Heidegger et Anna Arendt, la séparation est due à une différente manière de comprendre le rapport entre philosophie et politique. C'est tout.
Ah non, bah. Alors, je réponds ceci. J'ai entendu, vous avez dit que la visée du discours de rectorat, ça pourrait se résumer par la formule dem Führer führen. ça, c'est une invention de Pegala, Otto Pegala, qui pour moi n'est absolument pas une autorité. J'ai dit, j'ai écrit, ça a été publié, que ce genre de formule est plutôt une plaisanterie qu'une pensée. Jamais Heidegger n'a pensé une chose pareille. Alors la question, c'est de savoir si on préfère suivre l'opinion de Pegela ou bien si on regarde les textes et si on essaye de penser ce que dit Heidegger.
No, aspetta, aspetta, no, c'è no, la traduzione aspetta. In italiano ora.
Lei ha detto che in qualche modo il punto di mira, l'obiettivo di Heidegger si può, che emerge dal discorso di Vettorata si può riassumere nella espressione den Führer, Führen. Allora, questa espressione è in realtà una invenzione di Otto Pegeler. Otto Pegeler che per me non è un'autorità. Io ho detto, scritto e ho pubblicato, questo si trova scritta, la formula di Pegeler è, una plaisanterie...
un modo per scherzare.
Una battuta,
una battuta
e non un pensiero. Heidegger non ha mai pensato una cosa così. Allora, in qualche modo alternativa, o si segue l'opinione di Pegeler, oppure ci si mette a leggere i testi di Heidegger, che appunto non ha mai scritto una cosa del genere, non ha mai pensato una cosa del genere, e si tenta di capire non ha mai pensato una cosa del genere, e si tenta di capire che cosa avesse pensato. Se tu.
Altre domande? Prego.
Tornando alla questione su cui abbiamo dialogato in questi giorni.
Ragionare che sia un dialogo d'un séjour.
Nel primo dialogo lei ha citato la frase di Heidegger: ogni rivoluzione non è mai abbastanza rivoluzionaria.
Dans le premier dialogo vous avez cité la frase di Heidegger: chaque révolution n'est jamais suffisamment révolutionnaire. Aujourd'hui.
Ha citato questa frase.
Vous n'avez pas cité cette frase
aujourd'hui.
Quello che volevo sapere da stare in grado della mia comprensione è se quella frase poteva essere citata ancora oggi e citata nel punto appropriato proprio quando si parlava si è riparlato oggi di rivoluzione, si è detto che il pensiero che gli interessa è il pensiero secondo cui ogni giorno ciò che noi pensiamo è nuovo come primo
giorno. Je voulais savoir si cette phrase sur la révolution pourrait être citée même aujourd'hui, exactement au point où on a dit que la pensée de l'entièreté consiste à penser chaque jour à neuf.
L'ultima cosa è che la frase non va ripresa nel senso ogni rivoluzione non è mai abbastanza rivoluzionaria. Questa frase indica come sono tutte le rivoluzioni rispetto a qualcos'altro, qualcosa d'altro, ma indica l'essenza stessa di ogni rivoluzione.
Je voulais savoir si...
Je
veux savoir si la phrase la révolution est jamais révolutionnaire, suffisamment révolutionnaire, c'est une phrase qui se réfère à toutes les autres révolutions ou même plutôt, et ça je crois que c'est son interprétation, son idée, son avis, c'est que c'est l'essence même de la révolution qui est
ça. Dit dans cette phrase.
Et così, vero? Volevi dire
quoi? Puisque vous êtes un lecteur de Peggy, je vous répondrai en disant que la conception de la révolution chez Heidegger est une conception mystique et non politique. C'est-à-dire que toute conception politique de la révolution est une catastrophe. Alors bien sûr, il faut comprendre la distinction entre mystique et politique chez Peggy et ne pas en faire une.
Vous avez dit chez Heidegger, mais quand même c'est...
Non, j'ai dit la conception de la révolution chez Heidegger est une conception mystique au sens de la distinction mystique politique chez Peggy. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple infiniment simple. Il y a des moments où l'on peut parler de choses et il y a des moments où l'on ne peut pas parler de choses. Par exemple, aujourd'hui me semble venu le moment où l'on va de nouveau pouvoir parler sérieusement de Marx. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était au fond presque indécent de parler de Marx, dans la mesure où tout le monde parlait de Marx. Aujourd'hui, on va pouvoir recommencer à parler sérieusement de Marx. Alors, ce qu'il y a de merveilleusement, on en a souvent parlé avec Gino Zaccaria, ce qu'il y a de merveilleusement satisfaisant avec Heidegger, c'est qu'apparemment, il est toujours très possible de parler de Heidegger aujourd'hui, demain, après-demain, hier.
Allora, visto che lei è un lettore di Peggy, le risponderò passando attraverso Peggy, e allora dirò questo: la concezione della rivoluzione in Heidegger è mistica, nel senso di Peggy ovviamente, o meglio, nel senso di Peggy, e non politica. Ogni concezione politica della rivoluzione è una catastrofe. È chiaro che si tratta a questo punto di comprendere bene la distinzione in Peggy fra mistico e politico, senza, come dire, senza far confusione a nostra volta lì. Ma le dirò ancora una cosa semplice, anzi semplicissima, le farò un esempio. Ci sono dei momenti in cui si può parlare di alcune cose, di una cosa, e momenti in cui di quella cosa non si può parlare. C'è momento e momento, non tutti i momenti sono buoni per parlare di una cosa. Io credo, per esempio, seriamente, che sia giunto oggi il momento di parlare seriamente di Marx. Per 20 e 30 anni questa cosa non è stata possibile perché sarebbe stato indecente parlare, visto che tutti indistintamente, confusamente ne parlavano. E la cosa veramente che meravigliosamente soddisfacente, che dà una soddisfazione meravigliosa in Heidegger, ne ho parlato spesso con Gino Zaccaria, è che è sempre assai possibile parlare di Heidegger, parlarne oggi, parlarne domani, parlarne ieri.